Rossi di sera. In studio Luca Rossi.
Io onestamente conosco poche cose, ho poche certezze nella vita. Una di queste è che quando una cosa può andare male, sicuramente andrà male, tipo la legge di Murphy. Bene, oggi che abbiamo una puntata molto molto importante, mi sono alzato con questa voce che sembro più o meno Mario Biondi. Non è fastidiosissima, però assolutamente possiamo andare avanti così. Ben ritrovati a Rossi di Sera, ben ritrovati assolutamente voi, tutti gli amici ascoltatori che ci state seguendo sulle nostre pagine social, ovviamente, ma soprattutto dall'FM Nazionale. Ben ritrovati, mi raccomando, rimanete ben sintonizzati perché oggi è una puntata veramente da seguire dall'inizio alla fine. Subito i compiti a casa, come dopo dovete scaricare le app, così ci seguite ovviamente in streaming con la nostra radio, la TV, la sorellona grande grande, che è il canale 264 del digitale terrestre, che risponde a Cusano Italia TV, e ovviamente il nostro quotidiano online che è Tag 24 by Unicusano. Così rimanete ancorati a tutto il polo informativo che fa capo alla nostra università, ovvero l'Università Niccolò Cusano. Puntatone oggi, perché vado subito, così risparmio fiato. Come sapete, l'abbiamo detto tante volte, facciamo un pochettino come se fossimo Gigi Proietti in A Meglio Occhi Blizz, apriamo il nostro baule, ogni volta ci diamo una veste nuova. Oggi torno all'Egio e lo faccio con un professionista meraviglioso, fatemelo dire, una voce importantissima, storica, ma soprattutto riconoscibilissima. Ve lo faccio dire proprio da lui chi c'è oggi in studio qui con me, Angelo Maggi. Ciao Angelo, buonasera.
Ciao, ciao, ciao a tutti, ciao Luca. Vabbè, siamo qui a Radio Cusano Campus, che è bellissimo, è una radio con un'accoglienza pazzesca, un giardino meraviglioso, e anche gli studi sono bellissimi.
Sei rimasto colpito dal nostro...
No, mi è piaciuta molto, la conoscevo, ero stato qui qualche 5-6 anni fa una volta e... Mi ha colpito anche il parcheggio per la macchina, è fantastico. Che a Roma è una cosa fondamentale.
Bravissimo, noi che siamo romani abbiamo questo rapporto di odio-amore con la macchina.
Vieni in radio, siamo a Piazza Navona, guarda, perché è un bel parcheggio, sai.
Allora, innanzitutto io ti ringrazio prima di cominciare la puntata, perché so che sono un paio d'anni che purtroppo ho casa apocalisse zombie, non frequenti studi radiofonici, e ti ringrazio per aver accettato il nostro invito. Prima di passare a parlare della tua carriera, io sono curioso di conoscere gli inizi, perché comunque non si conosce molto la carriera di un attore, poi fondamentalmente, perché tu nasci attore, meraviglioso attore. Io ho imparato studiando un pochettino di cose che hai fatto, tanto cinema, tanta TV, tante cose, quindi sono proprio curioso di sapere come hai cominciato a fare l'attore, quando è partita la scintilla.
A circa 7-8 anni facevamo le scenette che avevamo visto nel varietà del sabato sera. Allora c'era un canale solo, non c'era Rai 1, ci stava primo canale. Perché io sono vecchio. E con mia sorella e mia cugina facevamo queste scenette, insomma, questi sketch che avevamo visto il sabato sera. Questo avveniva per la domenica a pranzo con tutta la famiglia. Ci mettevamo lì e rifacevamo gli sketch dell'Amico del Giaguaro, che era la trasmissione che c'era in quel periodo, insomma, avevo avuto 7-8 anni, e quindi io ero Raffaele Pisu, mia sorella era Gino Bramieri, perché mia sorella e mia cugina erano due femmine, e mia cugina Marisa del Frate. E quindi è nata così, insomma.
Scusa, come l'ha presa tua sorella che doveva fare?
Beh, insomma, oltretutto il corpulento Gino Bramieri, insomma. Vabbè, ma lei era una vittima sacrificale, perché era la più piccola dei tre. E quindi è nata un po' così, insomma. Poi un istinto istrionico c'è sempre stato un po' il buffoncello di casa, e quindi poi al liceo è andato avanti la mia passione con la mia compagna di banco, Daniela Petruzzi, che non c'è più adesso, anzi la ricordo con affetto. Che era già attrice formata e a 15-16 anni, durante il liceo, e io, vedendo il suo percorso, mi accodavo, insomma, e quindi ho fatto una formazione prima alla scuola Mario Riva con Diana Dei, che è la moglie di Mario Riva, c'era Antonello Riva, il figlio, che adesso è un grande chef, e lì ho cominciato i primi passi, poi ho fatto il saggio, e poi è arrivata la grande occasione con i provini che ha fatto Vittorio Gassman, il mio maestro, nel lontano novembre-dicembre 1979, provini che vinsi dopo un mese, durarono più di un mese questi provini.
Ma pensa te.
E io e altri cinque ragazzi facemmo poi lo spettacolo Fa male il teatro, che vide il mio debutto in teatro. E ma questo, insomma, ormai avevo 22 anni. Insomma.
Quando ho letto questa cosa, perché un pochettino bisogna studiare quando si ospitano personaggi importanti, ho letto innanzitutto la laurea in biologia, che mi ha stupito, perché comunque una laurea dove insomma un personaggio come te, istrionico, si fa fatica un pochettino ad accostarlo. Invece è una cosa che a me ha colpito tantissimo. E vengo subito alla parte dopo, mi ha fatto capire quanto sei multitasking sotto tanti punti di vista. Riesci a tenere tante cose e diversi registri, insomma, da quello impegnato all'attore, al doppiatore, insomma, tanti ruoli stanno costellando la tua vita.
Mi viene da ridere multitasking, perché quello mi rimprovera mia moglie, che io so fare solo una cosa, mia moglie e mia figlia, che invece non sai fare due cose insieme.
Ma sei artista, devi fare altre
cose. Ma io sono un uomo soprattutto, quindi ecco. Gli uomini non sanno fare due cose insieme. Però il fatto del multitasking è vero, perché in effetti non ho avuto questa voglia di fare l'attore professionista fin da piccolo. Diciamo che è venuta piano piano, soprattutto dopo il debutto con Vittorio Gassman, che certo. Mi ha fatto decidere. Ma io prima, insomma, mi sono iscritto all'università che ho portato poi a termine. Avevo cominciato la laurea in medicina,
addirittura,
che però non ho portato a termine perché davanti al primo cadavere sono svenuto.
Ma dai.
Tra l'altro alla Cattolica, all'Università Cattolica, che qui non lontano,
sì,
da qui, dove vinsi il provino, hanno poi fatto nella sala settoria dove svenni praticamente. Non svenni, ma insomma mi sentii male al primo cadavere, alla prima sala.
Certo.
Ed era, sai come erano fatte? C'era sopra una balconata dove stavano tutti gli studenti, no?
Okay.
Era molto alto, pure anche alla Sapienza c'è una cosa del genere. E sotto c'erano il professore, il chirurgo, eccetera, che faceva la lezione. Dopo tanti anni, io sono stato una decina d'anni fa.
Ok.
In quella che era la sala settoria, che è diventata un cinema, fare il mio spettacolo, tra l'altro, lì. Poi per ora non è andato in porto perché non sono attrezzati per fare il mio doppiatore lì.
Come è stato?
Però
lì,
la cosa pazzesca era questa, che dà il fatto molto, molto, come dire, metaforica quella cosa è stata, perché dal fatto che io dovevo fare il medico, poi sono tornato lì come attore per fare il mio spettacolo, quindi è una cosa pazzesca.
Il medico un pochettino però ti ha caratterizzato anche nella tua meravigliosa carriera da doppiatore, perché hai cominciato, però uno dei ruoli che sicuramente, almeno per chi come me studia un pochettino il doppiaggio e si appassiona alle voci, ti ha reso già riconoscibile, è stato il tuo ruolo in Scraps. Quello secondo me è stato un piccolo inizio, il dottor Cox a Scraps.
Sì, è stata una grande avventura che porto nel cuore. Abbiamo festeggiato 20 anni dalla messa in onda pochi mesi fa, con un omaggio che abbiamo fatto e che è stato condiviso anche da John McGinley, che mi ha scritto. E, insomma, sono stato contento perché abbiamo avuto un contatto anche con gli attori americani, perché è stato fatto questo omaggio dal mio amico Mark The Hammer, così si chiama su Instagram. Uh-huh. E bellissimo, bellissimo, dove abbiamo cantato la sigla di Scraps, abbiamo cantato delle canzoni, eccetera, gli attori doppiatori italiani che hanno fatto questo omaggio alla serie e agli attori americani, insomma.
Una cosa meravigliosa. Se tu mi dai il permesso, io ne ascolterei un pezzetto della tua performance in Scraps.
Buon Dio, Pivello, ci sono talmente tanti modi in cui potrei risponderti. Mai, neanche tra un milione di anni, assolutamente no. Scordatelo, toglitelo dalla testa, niente, negativo, no, è naturalmente quello che preferisco in assoluto, l'uomo che cade nel burrone. No!
Questo è anche un esercizio vocale strabiliante, secondo me, questo file. Vedi come la vita riserva sempre meravigliose sorprese, meravigliose coincidenze. Tu che hai cominciato la tua carriera da studente, per consentimi, tra virgolette, come medico, finisci a doppiare una serie che parla di medicina e di medici di enorme successo.
In realtà poi appunto non sono mai stato medico perché mi sono ritirato prima, ma poi mi sono laureato in biologia, quindi io sono comunque un mancato allevatore cunicolo, però ti posso raccontare brevemente la mia tesi di laurea che è avvenuta con un premio Nobel. Bouvet, una tesi sui conigli, perché io devo fare l'allevatore cunicolo, una tesi sperimentale sulla coniglicoltura, allevamento dei cunicoli, allevamento dei conigli, e mi presentai lì alla discussione della tesi di laurea, questa tesi sperimentale, quindi immaginavo che fossero tutti molto attenti, perché è una tesi con fotografie di tutte le razze che ero andata alla mostra di coniglicoltura a Strasburgo. Invece parlavano ognuno per cavoli suoi, ognuno stava a parlare, senti, ma che famo stasera, senti, allora che dici, allora uno che leggeva il giornale così.
Che delusione.
Allora a un certo punto feci, perché avevo già debuttato con Gassman io,
ma dai,
fu l'anno dopo che mi laureai, allora dopo aver debuttato con Gassman nei più grandi teatri italiani, avevo diciamo la forza caratteriale per fare questa cosa. A un certo punto ho fatto, scusate, se vi interessa bene, altrimenti io me ne posso anche andare.
Ma dai.
Da quel momento tutti...
zitti.
Tutti attenti, no scusi, ha ragione, per carità, no, 110 e lode col bacio accademico.
Bellissimo
del premio Nobel.
Senti, ti posso chiedere se ci regali un ricordo di Gassman anche come professore, come maestro di teatro, se posso chiederti?
Ma guarda, Vittorio ha dato una grande impronta, ovviamente, senza di lui probabilmente adesso farei il biologo.
Okay.
Probabilmente, insomma, non avrei preso la decisione che poi ho preso. Non è che poi è andato tutto liscio dopo il mio debutto con lui, perché poi, sai, quando parti, debutti come Zaniolo in nazionale e poi devi un po' ricominciare da capo.
Quindi
ho avuto anche tante porte sbattute in faccia, tanti no, e questo è normale, insomma. Però è stato un debutto pazzesco. E lui, per esempio, durante quello spettacolo fantastico, anche vide il mio debutto, lui, io e gli altri cinque ragazzi che eravamo protagonisti del primo atto dello spettacolo, e Vittorio ci faceva da spalla, pensa
tu,
e noi con monologhi che avevamo, ognuno aveva dei monologhi eccetera, e lui faceva da spalla, insomma. E poi il secondo atto invece lui faceva questo atto unico, bellissimo, fa male il teatro,
ma che bello.
E insomma, alla fine del primo atto uscivamo in scena durante l'entracte, l'intervallo, e lui misurava il grado di sudorazione di noi sei giovani attori per vedere se avevamo faticato, perché il teatro è fatica.
Ma
quindi voleva vedere se avevamo faticato, quindi vedeva il grado di sudorazione per vedere se avevamo sudato.
Ma pensa tu.
Ma insomma, poi era molto una grande... amore per la poesia che mi ha trasmesso completamente, per Dante, insomma.
L'inferno di Dante letto da Gassman,
il verso, insomma, me lo ha. Io poi mi sono, negli anni, sono stato uno studioso di Giuseppe Gioacchino Belli, perché mi sono dedicato alla poesia vernacolare. Ho fatto anche una pubblicazione, i sonetti. Va 1250 bene. Sonetti recitati da 10 voci importantissime del doppiaggio italiano, tra cui un ricordo a Ludovica Modugno, che non è più tra noi,
sì.
Ed è un'opera pazzesca, è la più grande di Belli che esiste oggi in una pubblicazione di sonetti, la più grande che c'è, tutti sonorizzati e musicati da Elia Iezzi.
A me questo tuo rapporto,
il mio co-curatore
con la città, anche con la normalità, permettimi, senza voler nulla togliere, sminuire, mi colpisce molto, perché comunque noi siamo abituati, anche io in prima persona, a immaginare l'attore o il doppiatore un po' laico. Invece il tuo essere orgoglioso soprattutto di portare avanti la tua romanità a me inorgoglisce anche me, e mi ha anche molto stupito, se posso dirtelo.
No, bisogna, io quello che dico anche ai miei allievi, insomma, perché io da quest'anno collaboro con l'Accademia del Doppiaggio, che è un'accademia importante, insomma, dove si fa formazione per attori, doppiatori, ma soprattutto attori, che viene e dice vorrei fare il doppiatore. Mi dispiace, amore mio, non esiste il mestiere del doppiatore. Quello che dico io è, diciamo, un primo livello in cui bisogna parlare un italiano perfetto, avere una dizione pulitissima, perfetta. E poi un secondo livello in cui bisogna ritrovare le proprie origini, perché le proprie origini sono fondamentali, importanti, E quindi anche il proprio dialetto, insomma, anche per ironizzare e parodizzare, come mi ha insegnato anche il mio maestro, insomma, a volte per trovare un personaggio si può trovare anche con una parodizzandolo quel personaggio, parodizzandolo anche con il proprio, le proprie origini,
certo,
regionali, insomma.
Certo, a me colpisce molto di chi, degli attori che prestano le voci, quindi doppiatori, i diversi registri, mi incuriosisce tantissimo. Ti faccio ascoltare una tua performance in un film che ha segnato anche la storia del cinema, che è Castaway, che secondo me è la tua opera più grande, perché lì di fatto Tom Hanks parla praticamente da solo per tutto il film, quindi sono tutti monologhi.
Sì, c'è chi dice, beh, ma in quel film non parlavi per niente.
Ma porca miseria, nada.
Invece sì, perché parla con se stesso.
Parla con se stesso.
Se stesso, con Wilson, quindi...
Ti faccio sentire uno stralcio.
Ma dove vuoi arrivare? Magari ce la facciamo. Questo ti è mai passato per il cervello? Malgrado tutto, preferisco correre il rischio là fuori sull'oceano che restare qui a morire su questa merdosa isola, passando il resto della mia vita a parlare con un maledetto pallone! Così stai zitto.
A me questa cosa colpisce e affascina, questo modo di dare voce e corpo fondamentalmente ad un dialogo interiore. Lo sai cosa mi colpisce? Come riesci a carpire l'interiorità del personaggio senza provare quella situazione? Cioè, tu di fatto eri in uno studio di doppiaggio, lui era dentro una caverna a parlare con un pallone, perdonami.
Non solo, ma quello che io dico sempre,
psicologicamente distrutto.
Tom Hanks si è preparato per 2, 3, 4 mesi per studiare quel personaggio, si è preparato, eccetera. Io invece... arrivo, avendo lasciato la macchina in doppia fila, arrivo dentro la rete e dico, che devo fare? Devi fare questo. E fai improvvisamente,
ecco.
Devi essere pronto a entrare subito nel personaggio.
Come si prende questo anche malessere interiore, questo conflitto interiore di un personaggio del genere, e si fa proprio?
L'amore per il lavoro che fai.
Okay.
E quindi con il mestiere, naturalmente.
Perdonami, ma sono proprio curiosità da fan, queste cose che ti chiedo. Quindi mi piace proprio sentirlo.
No, figurati. L'amore, il cuore che metti nel fare questo lavoro... pazzesco, perché è un lavoro indefinibile, perché qui si tratta di traslare delle emozioni, perché l'attore, il doppiatore non è un imitatore, perché sennò l'imitatore
certo,
è un'altra cosa.
Certo.
Dobbiamo traslare delle emozioni, cioè donare emozioni a un pubblico, emozioni che sono state donate da un altro attore in un'altra lingua, e quindi si tratta di tradurle queste emozioni. Traslarle, perché poi ci sono tanti linguaggi, per esempio il francese, per esempio. Ieri sera mi sono riguardato commuovendomi ancora, perché io mi commuovo.
È giusto che sia.
Io mi commuovo quando rivedo dei film, eccetera. Quasi Amici è un film francese, e l'attore che io ho doppiato tantissime volte, François Cluzet, è l'attore francese, per esempio, ha un certo tipo di intonazioni francesi che non può l'attore in italiano rendere quelle, quindi le devi tradurre quelle cose, capito? Che se tu senti soprattutto le commedie, devi farlo, devi tradurre quel modo, bisogna trovare un modo,
certo,
che a volte, cioè, anche il direttore del doppiaggio, figura importantissima, aiuta a trovare, no?
Certo, perdonami, però è un lavoro anche di conoscenza dello slang, perdonami, dell'inglese, del francese, enorme, perché tu devi conoscere anche l'esatta intonazione che danno gli attori in lingua originale.
Allora, per esempio, nella lingua inglese, vabbè, è una cosa abbastanza, conoscendo l'inglese lo puoi fare questo qui, ma io ti invito a tradurre un modo da un film uzbeko, per esempio, coreano. Io ne ho doppiati tanti, io ho doppiato perfino in greco, in latino, ho doppiato parlando in greco, in latino, alcuni docu-fiction, sai, queste cose sulla Roma dei Cesari,
no?
Eccetera. Mi è capitato di doppiare, il discorso di Marco Antonio, una parte in greco, che lui parlava con Cleopatra in greco ad Alessandria, e poi al Senato a Roma in latino. Quindi io ho doppiato veramente in tutte le lingue, poi in russo, e poi le cadenze, perché a volte in italiano, però con una cadenza di una lira.
Fermati, fermati.
Hai capito di che voglio parlare?
Certo, forse. Perché te lo faccio ascoltare. Questo anche, rimanendo a un tema calcistico che so che a te è caro, questo è il colpo di tacco, secondo me.
Il colpo di tacco.
Di Terminal con Tom Hanks, sentite.
Mio padre, Dmytro Arsenov Novorsky, vede questa foto in giornale ungherese nel 58. Dice che ha guardato foto per 7 giorni, lunedì, martedì, mercoledì.
Chi sono?
Oh, Count Basie, Dizzy Gillespie, Thelonious Monk, Sonny Rollins, Art Blakey, Max Kaminski. 57 di loro, tutti insieme. Dopo che lui guarda foto per 7 giorni, mio padre ha idea. Comincia a scrivere lettere a locali in New York. Lickety Split, Snooki Sugar Bowl. Lui ha chiesto a suore di scrivere lettere, centinaia di lettere. E poi lui aspetta. Ho aspettato mese, settimana, anno. Mio padre aspetta 40 anni. E tutti firma il loro nome. Uno per uno.
Altro registro linguistico, altra emozione, ma soprattutto dialetto, comunque intonazione diversa, modi di dire diversi, un russo, un, insomma, diciamo, chiamiamolo russo anche se non è così, perché la Cracovia comunque è slava, mettiamolo così, e tu l'hai doppiato con l'accento slavo in italiano, è una cosa secondo me pazzesca.
Cracovia, esatto. È stato immaginario vicino a Bulgaria, okay. E io ho avuto anche consulente bulgaro, non russo, bulgaro. Che ho avuto in sala doppiaggio, sì, Vincent Gluharov,
okay.
Poi amici noi diventati con
pensa
Vincent. E questo modo che io ho di fare, di dire queste cose, io ho avuto anche da lui input, capito?
Certo,
input, questa
certo.
Parola e quindi accento diverso, non diverso, certo. Ma diverso,
pensa.
Capito, certo, questa cosa?
Anche come appoggiano le vocali.
Sì,
le varie...
appoggiano le vocali, le parole parossidone, eccetera. Insomma, quindi. Cioè, appunto,
si
l'aiuto anche
sempre.
A volte, non sei solo, insomma, sei un direttore del doppiaggio, in quel caso era Marco Mete, il consulente bulgaro. Spesso sono attaché delle ambasciate,
okay.
A Roma, molto spesso. Per cui, sì, l'inglese, per rispondere alla tua domanda, l'inglese, certo, se lo conosci, è chiaro che ti aiuta per trovare anche il sincrono nelle parole, per eccetera, però in tante altre lingue non ti aiuta
affatto.
Il cinese, per esempio, cioè il giapponese, insomma, queste lingue un po' che hanno diverse proprio suoni che
certo.
Non capisci,
no, è un qualcosa di fondamentale. Ti rimane quando fai questi ruoli, questi interpreti, questi attori? Innanzitutto cito adesso Tom Hanks, perché comunque ti ha visto protagonista in un sacco di film, ma non solo, ne vedremo anche altri durante questa chiacchierata. Ti rimane un pezzetto dell'arte attoriale dell'attore che vai a doppiare? Mi spiego meglio. Conoscendolo dopo tante volte che lo doppi, riesci ad anticipare anche un pochettino le intenzioni, sapendo cosa vuole dire?
Questo avviene, per quanto mi riguarda, per esempio dopo 18 anni... che ti confronti con Mark Harmon, Jethro Gibbs di NCIS, lo conosco piuttosto bene, come
certo.
Conoscevo abbastanza anche John McGinley, Cox, insomma, dopo 8 anni, insomma, impari. Quindi nei serial questo avviene sicuramente, perché ti impari a confrontarti dopo anni, insomma, lo stesso James Spader di The Blacklist, che ormai siamo arrivati alla 12ª stagione, quindi... sì, con questi qui li puoi anche un po' prevenire, ma anche insomma un attore come Tom Hanks, che ormai sono più di 20 anni, insomma, in cui l'ho doppiato in tantissimi film.
Tra l'altro vi siete incontrati, ho visto sui social, cioè, hai qualche foto con lui?
Sì, ci siamo incontrati.
Com'è andato l'incontro?
A Venezia una 15ina d'anni fa, proprio quando fu presentato questo film,
The Terminal,
sì, era fuori concorso però lì a Venezia, ci siamo incontrati, sono stato invitato dalla Universal Italia e sono stato presentato come la sua voce italiana dei film della DreamWorks, infatti a quel momento lo avevo già doppiato 2 volte. Castaway, appunto, e prova a prendermi con DiCaprio.
Okay.
Allora io ho detto: caro Tom, piacere, sono Angelo Maggi, è un grande piacere per me conoscerti, era tanto che ti volevo conoscere, ti prego, cerca, sono la tua voce italiana ai film con la Dreamworks, quindi cerca di lavorare sempre con la Dreamworks, così lavori te e lavoro pure io.
Certo.
E c'aveva due bestie, due guardie del corpo, perché era con Rita, la moglie, e con Spielberg e la moglie, quindi al tavolo. E io ero al tavolo lì vicino, si è alzato, carino, siamo salutati, siamo fatti questa foto e io sto indicando mia moglie, she's my wife, io in quel momento la foto l'abbiamo scattato.
Chissà l'emozione di essere per un attore incontrare la propria voce in un'altra.
No, ma infatti la cosa assurda, che io dico sempre questa cosa, quando siamo stati presentati e ho detto ciao, piacere, Angelo Maggio, come ha iniziato a parlare, mi veniva di parlare anche a me. Perché lui stava dicendo, io lo stavo doppiando, cioè era una cosa strana farlo parlare, io non lo doppiavo, era certo, come un sonoro prima del muto che ci metti lo. Quindi è stata una cosa un po' strana, diciamo, mi ha fatto strano, però lui è molto molto simpatico, è una persona molto carina, poi di una grandissima umanità.
Senti, ci hai portato dei brani, ti ho chiesto di portarci dei brani per te significativi, arriva il primo, The Real Hero, mi racconti qual è il ricordo più bello legato a questo brano, a questa sequenza?
Più bello e diciamo più strano è quando sono entrato in sala la prima volta, non mi facevano vedere niente sul fotogramma, praticamente vedevo un buco così che si muoveva nello spazio del fotogramma, la bocca, un po' la faccia, perché c'era la sicurezza, insomma non si doveva capire che lui nello spazio era insomma con l'armatura che volava Tony Stark, certo. Quindi non si doveva sapere questo e quindi per la sicurezza non ti facevano vedere niente.
E come hai fatto?
Non è facile, non è stato facile, perché hai col sonoro in cuffia, però non sai nello spazio dove era l'altra persona, quindi questo sai, per la prossemica non sai quanto devi portare la voce, perché non sai a che distanza stava.
Mamma mia!
Lui in quel momento parlava con Jarvis, però non si capiva. Questa è stata la grande difficoltà la prima volta, però io, questa è la curiosità, che ho fatto tanti provini, continuo a fare provini nella mia vita, gli esami non finiscono mai. In quel caso pensa, non dovetti fare nessun provino, sono stato scelto senza fare provini per doppiare Tony Stark.
Per doppiare,
perché Marco Guadagna, un pazzo scatenato, mi ha voluto, che poi negli anni mi ha sempre detto, Angelo, non sai quanto mi hanno detto, ma perché, cioè, me potevi chiamare a me, non sai quante me era negli anni, mi ha sempre detto sta cosa, si ricomincia. Vabbè, insomma,
ascoltiamo un pezzo insieme e rientriamo in quel mood. The Real Hero, tratta dalla colonna sonora di Avengers, che ha segnato un pochettino anche per la mia generazione un'era cinematografica che ti ha visto protagonista. Ora ti chiedo banalmente, com'è rapportarsi ad un fenomeno così grande, così di costume, sapendo di regalare poi emozioni al pubblico italiano, insomma?
Orgoglio. Insomma, mi dicono, ma sai il doppiaggio che hai fatto qua e là? Beh, insomma, ho avuto la fortuna e l'orgoglio, insomma, di aver prestato la voce al protagonista del film che ha incassato di più in tutta la storia del cinema.
Esatto.
Avengers Endgame. E ha superato anche Avatar. Insomma, è il film che... Quindi il film più iconico, se vogliamo.
Certo,
perché...
certo.
Insomma, io ho avuto la fortuna di doppiare il protagonista, quindi grande orgoglio, grande...
Ti faccio una confessione, da quando ho visto Endgame non ho avuto più il coraggio di rivedere né gli Iron Man, né ogni film della Marvel, perché mi segnò tantissimo.
Beh, insomma, è stata una conclusione
Vabbè, possiamo anche dirlo, insomma, ormai lo spoiler alert.
Penso che sia...
È finito, ma lo sai perché? Ti faccio fare una risata. Perché mia figlia era piccola quando l'ho visto il film, e aveva più o meno l'età della figlia di Tony Stark, quindi per me Amo 3000 è stata un qualcosa, certo, che certo, mi ha cambiato l'esistenza, quindi hai avuto anche questa responsabilità, caro Angelo, e ti giuro, adesso il pensiero di riprendere un film della Marvel ci penso non una ma 100 volte. È questo però la cosa che mi ha fatto molto impressione, tra virgolette, perdonami il termine, come ad una voce, poi fondamentalmente ad un racconto, si legano delle emozioni, come per esempio la mia, e tu lo provi per ogni, cioè hai questa responsabilità per ogni film che fai, ed è anche un bel peso da portare, secondo me.
Quando arriva un bacio, lo senti. Ecco, questo per esempio è una... Mi fa ricordare una pubblicità, uno spot che io feci per i baci perugina,
esatto,
se può fare pubblicità.
Certo.
Perché avevo appena finito di doppiare un film iconico, Notting Hill, e volevano associare la voce italiana di Hugh Grant al bacio perugina, perché
iconici entrambi.
Capito? E quindi questo ricordo, e che poi tra l'altro la canzone guida di quel film è diventata anche la canzone del mio matrimonio, insomma, mia moglie Elisa, la canzone mia di Elisa.
Che
insomma.
Bello, che bello. Senti, arrivano le domande proprio da parte degli studenti qua dell'università. Ne ho raccolta,
sì,
qualcuna.
Sì.
Una che mi ha fatto molto molto ridere è stata quella che ci propone Alessandro, che fa parte del corso di Scienze della Comunicazione, e mi scrive: caro Angelo, ciao, sto ascoltando la radio, mi interessa sapere se anche tu un pochettino sei diventato stronzo come Tony Stark. L'ho lasciata perché
bella
era una domanda.
No, sono più stronzo io di lui, devo dire, l'ho superato.
Però vedi, mi dà la storia per...
Allora, mi piacerebbe essere stronzo come lui, perché essere un po' stronzo come lui bisogna essere anche fico come lui, perché...
Rimangono i personaggi un pochettino attaccati dentro il doppiatore?
Sì, ma non quando sono così diversi da me, insomma. Mi rimangono attaccati più personaggi un po' più...
Tipo Gary Oldman.
Diciamo antieroi, insomma, tanti personaggi di Tom Hanks, per esempio. Ma certo, Tony Stark, come tanti, insomma, personaggi protagonisti eroici che ho doppiato, insomma, in tanti anni, troppo diversi da me per lasciarmi un briciolo di stronzate, insomma, per rimanere nel...
Senti, ti faccio ascoltare quella che poi è diventata, e qui apriremo un altro tema insieme, la frase dei film di tutta il franchise, che ha avuto vita propria ed è diventata anche virale. Te la faccio ascoltare.
Perché non dovrebbe scaricarsi un po'?
Sai benissimo il perché. Toglimi di dosso le mani.
Oh, ti è venuto per caso qualche livido?
Già, sei grosso con l'armatura. Tolta quella, che cosa sei?
Un genio, miliardario, playboy, filantropo.
È stata, a parte la genialità della frase, ma qui avremo anche il tema del diventare personaggi fuori dal personaggio, il mondo social che si apre, che vuole sapere, vuole curiosare. Secondo me, poi dimmelo se sbaglio, però ho notato che il backstage adesso con i social acquista sempre più potere, si ha curiosità di capire chi è il doppiatore di chi è che crea queste cose. Tu, insomma,
allora,
ho visto che
è nato tutto durante la pandemia, perché okay, io fino a 3 anni fa Instagram non lo conoscevo, sinceramente. Poi mia figlia pure, che insomma, mi ha aiutato anche un po' a conoscere, perché lei prima di me, diciamo, la conoscevo io prima solo Facebook per trovare gli amici del liceo.
Ok.
Questa era la mia unica esperienza. Durante la pandemia, sinceramente, stando a casa tanto tempo,
certo,
non lavorando, ho avuto tanto tempo, e mi è venuta questa curiosità di confrontarmi con i social, che ho sempre, da attore di teatro, diciamo, da attore comunque, ho sempre considerato, beh, insomma, di social, il web, ma che so, sono attori di serie C. Mentre in realtà invece mi sono dovuto ricredere, ho conosciuto delle realtà di persone di, veramente di, con dei grossi valori. Certo, i social bisogna saperli gestire, bisogna saperli usare, perché possono fare del male. Però ci sono tantissime cose molto interessanti. Su YouTube, per esempio, ho conosciuto YouTube, ho aperto anche un canale YouTube che sta, tra l'altro ci stiamo lavorando, sta crescendo. Insomma, un minimo del... Certo, non sono uno YouTuber e non lo diventerò mai, sia chiaro.
Okay.
Perché io non ho tempo, perché faccio il mio lavoro da attore, insomma. Però una piccola parte della mia, invece di mettermi a leggere il giornale, la dedico a fare un contenuto per Instagram. E quindi do soprattutto, insomma, a questo... Gli amici di Instagram che mi stanno seguendo con affetto, devo dire.
Tra l'altro so che ci volevano chiedere qualcosa.
Sì, no, mi stanno facendo delle domande, sono molto, molto carini, mi seguono sempre e io li aggiorno sempre su tutto. Erano arrivate delle domande, adesso partecipano per quanto riguarda il direttore del doppiaggio Marco Guadagno, che ha diretto il film della Marvel. Lui non era molto severo, si fidava di te durante il doppiaggio della saga di Iron Man, mi chiede De Bernardis. Ma sì, insomma, poi si crea anche un'amicizia, insomma, tra cioè si crea, esiste. Marco Guadagno è un amico da 35 anni.
Ecco,
siamo andati a fare vacanze insieme con i figli, le mogli.
A me questa cosa affascina tantissimo.
E quindi, sai, si crea una sintonia, capito? Sì. Addirittura Marco. In certi film che abbiamo fatto, non mi ricordo se della serie della Marvel. A volte mi chiedeva, mi dando delle indicazioni, ormai ci capiamo abbastanza al volo, mi dice: Angelo, me la fai un pochino più rossa questa?
No.
Sì, Marco, senz'altro, più rossa la vuoi, sì, capito? Pure queste cose fanno ridere, però però ci capivamo, insomma, ci capiamo.
No,
insomma.
È meraviglioso. Senti, hai parlato di contributi YouTube.
Saluto intanto Mauro, mio Mauretto.
Video e contributi. Ti faccio ascoltare una cosa che a me ha colpito tantissimo.
Sono autorizzato a comunicare con te, se non per dirti che non comunicherò con te.
Scendi subito dall'auto.
D'accordo, dici a me, vuoi me?
Scendi!
D'accordo, sì, scendo. D'accordo, sto scendendo dall'auto, sto scendendo, vedi? Belli grandi con armi grandi.
Settore 7. Rispondimi!
Sono io quello che fa le domande qui, non tu, giovanotto!
Come lo sai degli alieni?
Dove sono i miei genitori?
Io non godo della libertà di discutere. No. Ehi, ritoccami ad il reato federale.
Allora, questo è uno straccio tratto da Transformer, dove tu doppi
John Turturro.
Si lega ad una domanda che ci ha fatto Lucia, che ringrazio.
Lucia, sì, salutiamo Lucia.
Nostra studente, dove mi chiede: ma il doppiatore recita anche egli o sta fermo davanti al leggio? Che è una domanda legittima.
Diciamo posta un po'. Facciamola capire meglio la domanda, ho capito il senso.
Io ti ho visto con questo contributo su YouTube, anzi, andate a recuperare.
Sì, sì.
Tu effettivamente porti proprio la scena, non è solo un leggere e interpretare,
sì,
ti muovi, insomma.
Vabbè,
gestivo.
Diciamo che questi contributi che facciamo per Instagram, eccetera, chiaramente sono video e quindi si tenta di far capire, però in realtà non si discosta molto da quello che faccio in sala di doppiaggio, dove la gente, più delle volte, a parte che c'è la gente crede che questo, diciamo, questo lavoro che si fa in sala di doppiaggio sia più facile di quello che in realtà è. Quando poi i ragazzi vengono in queste masterclass che facciamo, si rendono veramente conto di quello che è e capiscono, anche vedendo il mio spettacolo, insomma, vedendo io che doppio dal vivo tante cose, eccetera, si rendono conto della grande difficoltà e della grande professionalità che ci vuole.
Anche della fatica, come diceva Gandhi.
Ah, fatica, sì, che vedeva Vittorio Gandhi. Ma... credono che, diciamo, vabbè, ma tanto usa la voce, il corpo non si usa. È come se uno doppiasse immobile, fermo così, capito?
No.
È meglio essere temuti o rispettati? Non è meglio avere entrambe le cose? In realtà non è così.
No.
Voi pensate, per esempio, a tutta il film Prova a prendere, per esempio, in cui
Tom
Hanks è sempre di corsa, eccetera. Quindi davanti alle G.O. la voce si muove molto. Addirittura Fiamma Izzo mi fece... direttrice del doppiaggio di quel film, mi fece fare 100 metri di corsa per arrivare con la vocalità giusta per fare una scena in cui Tom Hanks
era un po'
affaticato, capito? Certo. Ecco, quindi sono anche queste cose. Poi, non so, nel Cavaliere Oscuro, Batman, Marco Mede mi fece mettere su un divano steso quando lui era a letto, diciamo moribondo.
Ok.
E la voce usciva in un altro modo se stai steso, capito?
Certo.
Quindi molto movimenti, ma anche lo stesso Tom Hanks, lucciole correte, capito? Ho fatto il fuoco. C'è molto movimento. Non si fanno gli stessi movimenti dell'attore, perché il microfono non, certo, ti puoi allontanare,
certo,
da mio.
Certo,
però ci si muove tantissimo. Ecco, questo assolutamente sì. Insomma, non so se ti ho risposto, ma penso
ma
di sì.
Come no? Io hai citato Batman, mi hai anticipato, perché questo secondo me è un altro contributo dove utilizzi un altro registro, un'altra fetta di porzione emozionale che tiri fuori, e a me ha colpito tantissimo proprio questo modo di gestire anche un'emozione molto forte come quella del lutto. Ce l'ascoltiamo insieme.
Vedo una magnifica città e uno splendido popolo sollevarsi da questo abisso. Vedo le vite per le quali sacrifico la mia, pacifiche, utili, prospere e felici. Vedo che nell'intimo del loro cuore essi hanno per me un santuario. E l'hanno i loro discendenti, generazione dopo generazione. Quel che faccio è certo il meglio, di gran lunga, di quanto abbia mai fatto. E quel che mi attende è di gran lunga il riposo più dolce che abbia mai conosciuto.
Questa è la scena finale del Cavaliere Oscuro, Il Ritorno, dove non sappiamo se Batman è morto o no. Di fatto c'è una cerimonia funebre dove il commissario Gordon, ovvero Gary Oldman, recita questo elogio funebre meraviglioso. Come si gestisce anche l'emozionalità in questi frangenti? Perché comunque qui abbiamo sentito essere provato Gary Oldman, essere provato il commissario Gordon da un lutto. Tu comunque, io non credo, adesso non voglio entrare nel privato, però insomma è un'emozione importante da portare al leggio. Come ci si riesce? Se non è un trucco del mestiere.
È quello che... Ma no, non esistono trucchi. Gorillo Domino, che mi chiede come si deve fare per iniziare a fare il doppiatore, risponde a questa domanda. La professionalità. Cioè... Non si può pensare di cominciare a fare un percorso nel doppiaggio italiano senza avere una formazione attoriale.
Ok.
Perché proprio con la formazione, quello che io dico sempre ai miei allievi, la formazione attoriale è quella che ti consente di crearti quel background di emozioni che poi tirerai fuori come da cassetti, da un cassetto tiri fuori quell'emozione, da un altro cassetto tiri fuori l'emozione di quando, per esempio, ho perso mio padre.
Certo.
E quando ho quell'emozione lì, racconta molto bene, per esempio, il mio amico Emanuele Salce, che ha fatto uno spettacolo sui due funerali dei suoi due padri, Vittorio Gassman e Luciano Salce. Racconta molto bene lui, per esempio, le emozioni che danno dei lutti.
Certo.
Che poi si riusano nel proprio lavoro, nella memoria emotiva di certe cose, no?
Certo, certo.
E quindi emozioni che si tirano fuori con un background. Se tu non hai un percorso da attore, non potrai crearti mai quel background.
Ho capito.
Quindi cominciare a fare il doppiaggio a 18-20 anni è un po' sbagliato, secondo me.
Ok.
Bisognerebbe avere un'esperienza sulle tavole del palcoscenico, piuttosto che davanti alla macchina da presa, oppure a una radio o su un palco per fare musica, anche perché anche la musica è importante, molto importante, l'orecchio musicale.
Certo.
Per poi quelle emozioni che ti sei creato negli anni riportartele nel doppiaggio, nell'interpretare certi personaggi e ritrovare certe emozioni. Mi sono spiegato?
Assolutamente sì, e mi ha dato l'opportunità di chiederti anche un'altra cosa. È un po' una provocazione, te lo dico subito. C'è mai stato un momento dove la tua carriera meravigliosa d'attore e il ruolo di doppiatore un po' stridevano, nel senso che se ti sei sentito più tirato da una parte rispetto che dall'altra, comunque magari hai pensato, ma se magari batto più il ferro sul doppiatore arrivo
allora
dove sei arrivato.
Due cose ti dico. Una è che dopo che ho fatto 10 anni di teatro, di tournée con Gassman, Albertazzi, Caprioli, Mario Guardenudo, ne ho fatte squarzina di tutti i colori, mi ero un po' stufato della vita itinerante.
Ok, delle tournée.
E avevo cominciato a fare il doppiaggio nel frattempo, però lo facevo alla fine della tournée, a maggio, giugno, luglio, agosto, poi a ottobre ripartivo. ma ero un po' stufato. Allora avevo cominciato bene col doppiaggio, bene, perché ho cominciato abbastanza subito bene, e ho deciso di fermarmi proprio. Ho detto, per il momento metto un attimo da parte il teatro, e l'ho fatto per altri 10 anni circa.
Ok.
Per anni mi sono dedicato esclusivamente a fare il doppiaggio.
Ok.
E questa è stata una cosa vincente, perché mi ha permesso di crearmi, come si dice, la mia nicchia.
Certo.
La mia sicurezza nel mondo, nell'ambiente. Dopodiché ho ripreso a fare il teatro, e a quel punto ho portato avanti tutte e due le cose, fino a che mi ero stufato di sentire la gente che per strada mi fermava e mi diceva: ma lei è un attore o un doppiatore? E allora io non ce la facevo più a sentire questi che mi chiedevano: ma lei è un attore o un doppiatore? Ho detto: sai che c'è? Io ci faccio uno spettacolo, il doppiatore.
Me lo racconti un pochettino, perché comunque è uno spettacolo
l'urgenza
importante.
Quella che nasce con chi scrive i libri, no? Dice: ma perché hai scritto questo? Beh, c'è l'urgenza. L'urgenza per me è stata questa, che io volevo far capire una volta per tutte questa cosa, per non essere più, per non farmi dire più questa, fare questa domanda.
Okay.
E è nato questo spettacolo in cui ho unito i miei due amori, che non sono mai andati in contrasto, come dicevi tu prima.
Okay.
Ma sono sempre andati a braccetto, tanto che ci ho fatto uno spettacolo, perché ho portato il doppiaggio in teatro.
È una cosa meravigliosa. Lo sai perché ti ho fatto questa domanda? Perché tu sei partito, secondo me, dalla Serie A per lo studio attoriale, ovvero con Gassman, e portando avanti un sacco di cose. Mi hai detto che a un certo punto ti sei fermato e hai portato avanti la carriera di doppiaggio. Quando sei tornato sul palco, quell'approfondimento, passami il termine, di 10 anni dedicati interamente al doppiaggio, ti ha dato armi nuove per salire sul palco, oltre ovviamente agli studi che hai fatto con Gassman?
Sicuramente sì, perché quello che anche dico sempre è che la fortuna di doppiare attori come Tom Hanks, come Robert Downey Jr., come tanti, non ci metto Bruce Willis, che oggi mi capita di doppiare circa 4-5 volte l'anno in film anche molto facilmente dimenticabili, ma veramente ho doppiato attori di grandissimo, lo stesso François Cluzet, insomma, attore francese strepitoso, tanti attori di grandissimo spessore.
Ok.
È chiaro che quello che dico sempre, Tom Hanks mi ha insegnato molto, perché quando ti confronti con lui molte volte, impari a conoscerlo, eccetera. È un attore straordinario come lui, io che non sono nessuno di fronte a lui, è qualcosa, penso, spero di avergli rubato.
Certo,
insomma.
Quindi
anche
ruba il mestiere anche attraverso un video del doppiaggio.
Come lo spero di aver rubato qualche piccola cosa a Vittorio Gassman, spero di averlo doppiato pure nel mio piccolo anche a Tom Hanks, insomma.
Certo,
questi grandi attori insegnano anche soltanto a guardarli. Bisogna saper rubare, perché bisogna saper rubare bene. Non scopiazzare, ma rubare bene.
Allora, adesso ti metterò davanti ad un dato di fatto che hai detto tu, e io non mi sono permesso di dare seguito, però è arrivato quel momento, caro Angelo, e tu comunque fai parte di sei protagonista di tante generazioni di ascoltatori. Ti faccio ascoltare una cosa.
Pensavo che non ti avrei mai più rivisto.
Qual
è il tuo bambino?
Nessuno. Ehi, sei un giocattolo smarrito.
È fantastico. Terribile. Eh?
Voglio dire, terribilmente fantastico che tu ti sia persa proprio qui. Puzzo, puzzo, puzzola!
Attento! Vi ho detto che dovete andare piano, stavate per investirlo.
Ciao ragazzi, piano. Ok, anche voi mi siete mancati. Il vecchio destro, mediano e sinistro.
Questo è Toy Story 4. Hai fatto parte e fai parte anche dell'infanzia di tanti ragazzi come me, i miei figli, perché insomma i miei figli si sono approcciati alla saga di Toy Story e tu ne fai parte. Insomma, com'è sapere che ci sono persone che sono cresciute anche con la tua voce, con i Simpson, con il commissario Winchester, insomma, comunque accompagna anche la crescita di ragazzi che diventeranno adulti.
Beh, è una grande responsabilità, insomma, per quanto riguarda questo meraviglioso personaggio, anche i tuoi figli sono cresciuti, immagino, con tutta la saga di Toy Story, con tutto il lavoro fantastico, meraviglioso che ha fatto Fabrizio prima di me.
Loro, essendo piccoli, lo scatto non l'hanno sentito, noi l'abbiamo sentito perché comunque era...
Non gliel'avete fatti vedere i primi film?
No, gliel'ho fatto vedere, però...
Fabrizio ha fatto un lavoro fantastico, io tra l'altro eravamo amici, insomma, abbiamo giocato a calcio tanti anni insieme con Fabrizio. E ha creato questo personaggio di Woody buono, proprio buono, è buono, non saprei trovare un
è lo stereotipo della bontà,
sì, perché e Fabrizio era così, ha trovato questa grande umanità, e quindi è stato un po' all'inizio un po' difficile prendere quel posto di Fabrizio in questa saga meravigliosa che io non conoscevo, tra l'altro.
Ma dai.
Sì, non mi sono poi documentato, ho visto tutti i film che aveva fatto Fabrizio, ho cercato nel mio piccolo di non scimmiottare Fabrizio, aveva fatto una cosa fantastica prima di me, per cui no, io poi durante invece il lavoro del doppiaggio, devo dire la verità, non è stato complicato, perché io in cuffia avevo una voce che conoscevo molto bene, quindi io sono andato con quello che aveva fatto Tom Hanks. E quindi lì non è stato complicato. E quindi sono entrato anche io in questo meraviglioso mondo. Io ormai ho figli grandissimi, ancora non c'ho nipoti, ma insomma... figli molto grandi, ma tutti i bambini piccoli che ho conosciuto, che mi hanno riconosciuto, eccetera, sì, sono cosciente di avergli dato dei momenti di divertimento, di gioia. Questo qui mi rende molto orgoglioso.
E un'altra, un altro franchise enorme come quello dei Simpson, è comunque, tu ne fai parte da tantissimi anni, anche lì insomma il personaggio di Winchester con te ha avuto una sua connotazione ben precisa, ci hai regalato un'altra caratterizzazione, quello che dicevamo prima, no? Insomma, la voglia e soprattutto la capacità di rendere unico un personaggio
che tra l'altro è mi chiedono spesso, ma tutti gli attori importanti che hai doppiato ti hanno contattato, ti hanno detto sono contenti che li ho doppiato, cioè nessuno. E l'unico che mi ha scritto un telegramma dicendo io sono molto contento che mi doppi tu è stato il commissario Winchester. Quello mi ha proprio scritto un telegramma: sono contento che mi doppi tu, mi raccomando, devi essere sempre tu, Angelo Maggio, a doppiarmi.
Ecco, vedi, ecco. Com'è questo mondo dell'animazione, dei film d'animazione, visto dalla parte del doppiatore, comunque cosa cambia rispetto a doppiare un attore in carne ed ossa?
Poco.
Una domanda un po' banale, però
poco, la professionalità è quella. Semplicemente nel cartone hai molta più facilità, più libertà di creare una voce, mentre invece doppiando Tom Hanks è chiaro oltretutto un grande attore, ti rifai quasi completamente, molto, a quello che ha fatto lui. Qui sì, tu senti Dan Castellaneta che ha prestato la voce a Winchester, ma insomma senti in cuffia quello che ha fatto, ma poi oltretutto doveva essere napoletano, che non c'entrava niente con quello che ha fatto lui. Quindi diciamo che lì invece mi sono un po' sbizzarrito, quello che sentite, la voce del commissario Winchester, è un poco, devo dire, una mia creatura, insomma.
Ok.
E che è nata, io poi lo racconto anche nel mio spettacolo, quindi mo non me va di riraccontare tutto quanto. Tanto moltissimi verrete a vedere il mio spettacolo, che tra l'altro avrà una nuova data dopo 3 anni a Roma, perché io sono stato a Milano e a Bolzano negli ultimi 2 anni, ma a Roma sono 3 anni che non lo faccio. Invece avrò una data importante, molto, in un grande teatro di Roma.
Beh, ce lo devi dire.
Il prossimo ottobre.
Oh, lo dobbiamo sapere per forza. Io lo
Non, siccome non ho firmato il contratto, non lo voglio dire.
Vabbè. Però, siamo scaramanti.
Diciamo che quasi è sicuro praticamente. Quindi lo racconto questo qui, e racconto quindi come nasce questa voce, la memoria, proprio quella che diciamo, la memoria emotiva, mio nonno,
certo,
Edoardo De Filippo,
infatti,
che è stato mio...
Guarda, non l'ho detto perché pensavo di calpestare qualcosa.
È stato mio docente a Firenze, alla bottega, è stato mio maestro pure Edoardo De Filippo, però adesso non vi racconto questa cosa, la racconto per te. E una spruzzata anche di un poco di Totò anche c'è, capito?
Certo.
C'è anche un poco di Totò, un po' di tutto, ma insomma...
Angelo, noi piano piano è passata un'oretta insieme, quindi siamo quasi alla fine. Se c'è qualcuno che ci sta seguendo su Instagram che ti vuole chiedere ancora qualcosa, possiamo
fare. Sono arrivano tantissime domande, ecco, qui, però sono molto veloce perché vanno molto velocemente su. Tanti saluti, vado un po' indietro a vedere. Angelo, mi hai per caso una domanda, ma hai per caso doppiato Iron Man in Multiverse of Madness? No.
No.
Dunque... vado un po' indietro le domande, non mi avete fatto la verità che io sono.
Beh, partecipo, la tua filmografia è enorme.
Non
insomma...
è stato facile doppiare Woody, abbiamo detto. No, domande. Ma, no, maestro, c'è un film del passato che avrebbe voluto doppiare? Sì, ma io lo dico sempre. Un attore più che altro.
Chi era?
Un attore. Che mi sarebbe piaciuto, insomma, fossi nato 30 anni prima, Jack Lemmon.
Ma dai.
Doppiato sempre divinamente dal più grande doppiatore italiano, Peppino Rinaldi. Per esempio, non so, tanti film, ma a qualcuno piace Caldo, L'appartamento.
L'appartamento.
Tutti i film che io conosco a menadito.
Sei un cinefilo enorme, tu comunque.
L'ho visto 40 volte. E, tra l'altro, una clip... l'ho fatta anche dal vivo nel mio spettacolo con Claudia Razzi, che è venuta.
Okay.
Sono venuti tanti, ho avuto 60 ospiti d'onore nel mio spettacolo, perché ogni sera c'ho un ospite d'onore diverso. Io ho fatto 60 repliche, 70 repliche, e quella sera facemmo L'appartamento, Shirley MacLaine e Jack Lemmon, quindi l'ho doppiato anche soltanto per una sera. Sì.
Senti, prima
tra l'altro l'ho conosciuto Jack Lemmon.
Vorrei chiederti: prima
venne a vedermi a teatro.
Prima di chiudere,
l'hai glissata questa cosa?
No, volevo chiederti questa cosa, però soprattutto prima di chiudere, perché siamo quasi in chiusura. Io ho una domanda proprio da curioso, che è la mia, me la sono tenuta per ultimo. Hai fatto tanta televisione, tante fiction. Una, però, dato che insomma l'abbiamo detto, il tuo legame con la città è molto forte, hai lavorato al maresciallo Rocca, quindi insomma anche con il
sì,
grande Gigi, anche lui doppiatore,
allora,
per un periodo.
Allora Gigi è stato, che ti devo dire,
ti volevo chiedere un ricordo,
storia di Roma. Ti dico la verità, io ti posso dire questo ricordo di lui. L'ho conosciuto non benissimo, insomma, però sono stato per esempio con Vittorio, siamo stati a vedere al Brancaccio A Megli Occhi Please. Eravamo in prima fila, Vittorio, Paola, la figlia, io e altri cinque ragazzi che lavoravamo con lui in quello spettacolo. Siamo andati a vedere A Megli Occhi Please una serata al Teatro Brancaccio, trionfale. Un pubblico invisibilio, Gigi in una forma strepitosa, 10 minuti di applausi, una cosa pazzesca. Ovviamente Vittorio, io accodato a Vittorio, andò in camerino dopo lo spettacolo a salutarlo. E Gigi che si stava struccando, contento che Vittorio, che era un po' il suo, diciamo, nome tutelare, insomma, per Gigi, disse, ma vi dico, non...
così.
Gli disse a Vittorio, ma veramente sono andato bene, è andata bene, è andata bene. Era stata una cosa trionfale. E lui, serio, ma serio, quasi commosso, disse, ma davvero sono andato bene. Cioè, ecco, questo per farvi capire l'umanità di Gigi Proietti.
Che bello.
Cioè era, come vi posso dire, era emozionato, non pienamente incredulo del successo che aveva avuto.
Raccontami quella cosa di Jack Lemmon a teatro adesso.
Della?
Di quello che hai incontrato a teatro Jack Lemmon, insomma, mi stai raccontando.
No, figurati.
No, voglio sapere.
No, del maresciallo Rocca invece ti dico, perché io con Gigi solo una volta ho lavorato con lui in televisione, nel maresciallo Rocca.
Okay.
Da morto. Cioè io purtroppo...
già vittima.
Perché io in quell'episodio quell'episodio lì, io ero un malvivente che rapiva il figlio e ferito in tutto l'episodio, ero sempre ferito, che alla fine muoio. Per cui lui è sempre sta cercando tutto l'episodio, cercare questi che hanno rapito il figlio, e mi trova il cadavere mio morto. Quindi ho lavorato con Gigi l'unica volta da morto.
Che vabbè. Bello.
No, Jack Lemmon venne a vedermi a teatro,
ecco.
È una cosa assurda, cioè Jack Lemmon è venuto a teatro a vedere me, ma no, cioè, no.
Vabbè, ho capito.
Sì, no, ma c'è un motivo. Allora io stavo recitando tra l'altro un bellissimo ruolo nei I ragazzi irresistibili di Neil Simon. okay, con Vittorio Caprioli e Mario Carotenuto al Teatro Diana di Napoli.
Mamma mia, che nomi però che
e invece Jack Lemmon stava girando a Napoli con la regia di Scola,
okay,
Maccheroni, un film che lui fece in Italia. E quindi era a Napoli a girare, Scola, amico di Caprioli, lo portò a teatro a vedere questo spettacolo. E c'ero pure io, e quindi Jack Lemmon è venuto a vedere me a teatro. E tra l'altro mi fece pure dei complimenti, perché io facevo un bel ruolo, il protagonista giovane ero. Oh, you excellent, you really excellent, mi disse. E io, beh, insomma, lo porto nel cuore, insomma, ovviamente è stato un mio attore preferito, insomma, che... mi fece i complimenti, insomma, grande emozione.
Senti, siamo quasi in chiusura, prima dei saluti ti chiedo, tra qualche anno cosa pensi che diventerà il doppiaggio? Perché sta cambiando anche il vostro ruolo, si doppia tantissimo, arrivano tante serie, si doppia anche in maniera molto veloce, perché comunque anche lo streaming credo abbia aumentato la mole di lavoro in maniera esasperante quasi. Dove arriverà il doppiaggio?
Guarda, è una domanda che... la stessa che ci facciamo in questi giorni, ma quanto durerà questa guerra in Ucraina? Non si può rispondere a una domanda del genere. Il doppiaggio, io non lo so cosa sarà tra 30 anni del doppiaggio in Italia. Di sicuro ti posso dire com'è cambiato da 30 anni a questa parte.
Okay.
Questo l'ho vissuto e te lo posso dire. È cambiato moltissimo e non in meglio. Perché io ho vissuto in entrambe le epoche. Ed era sinceramente un'altra cosa proprio, prima del digitale, che è avvenuto circa 20 anni fa, è arrivato il digitale, sono scomparse delle figure, il proiezionista non c'è più, non c'è la pellicola, adesso c'è tutto digitale. Digitale ha portato a una velocizzazione di tutte le lavorazioni e questo non è andato a vantaggio della qualità sicuramente. Okay. E quindi se ti devo dire cosa sarà fra 30 anni, secondo me non esisterà ancora il doppiaggio in Italia.
Okay.
Bisognerà capire cosa sarà diventato, però se ancora i tempi saranno sempre più accorciati, se ci sarà la banda, per esempio adesso stanno cominciando con la banda invece del copione sul leggio, quindi c'è la banda che scorre su diciamo il copione, ti scorre la banda. Io non mi riesco ad abituare a questa banda. I francesi l'hanno lanciata. E adesso alcuni studi ti danno l'opportunità di avere la banda o il copione.
Io credo che il copione sia un'altra cosa.
Sai che c'è il copione? Che purtroppo i dialoghisti, altra figura importantissima, non sono sempre perfetti. Bisogna modificarli molto. E penna, doppiatore, penna e cosa? Senza penna e cuffia non si può andare a leggere. Si fanno molte modifiche all'ultimo momento. E con la banda dice sì, l'assistente al doppiaggio dice sì, te la cambio io sul computer. Io mi faccio i segnetti. I segnetti vuol dire che so che quel momento devo guardare quella sfumatura e mi faccio una virgoletta. Che fai con la banda?
Niente.
Capisci?
Certo.
Però i nostri nipoti doppieranno con la banda, però se perderà tanto sfumatura
è artigianato di fatto, stiamo parlando
sì, ma hai capito, perché certo, col copione tu ti fai tanti piccoli segnetti. Vabbè, d'altra parte l'evoluzione è giusto che ci sia l'evoluzione
tecnologica. Con una battuta, hai imparato a usare i social, imparerai anche a usare la banda, mi immagino tra un po', dai.
Come?
Hai imparato ad usare i social, imparerai a cosa era la banda.
Ma io non ci sarò più. Io.
Angelo, è stato un piacere averti qua con
mio
noi.
Luca.
Grazie
e saluto tutti, insomma, gli ascoltatori di
Rossi di Sera e soprattutto
di Radio Cusano Campus.
Dove ti ascoltiamo e dove ti vediamo?
Allora, mi ascoltate un po' dappertutto. Adesso continuiamo la serie The Blacklist,
sì,
e poi nei Simpson stiamo facendo la 34esima stagione. Adesso mi perdo. Stamattina ho fatto un turno dei Simpson. E tra una quindicina di giorni andremo in sala di doppiaggio per doppiare il film Elvis.
Okay.
Un film credo pazzesco, in cui Tom Hanks si è superato. Abbiamo fatto il trailer finora.
Ok.
E quello sarà una lavorazione molto, molto bella, molto importante. Poi stiamo ridoppiando per motivi della Disney Plus, che ha deciso di ridoppiare tutta la serie, Picket Fences, che è una serie pazzesca degli anni 80.
Pensa.
Pensa. Si era deperita, insomma la Disney ha deciso purtroppo di ridoppiarla. Io sono contrario ai ridoppiaggi in genere.
Perché?
Perché il film deve avere quel sapore, quelle voci di quell'epoca. Non si può, da una voce moderna a un film degli, per esempio il ridoppiaggio di Via col Vento è stato un fallimento totale, okay, quando fu ridoppiato. Però qui lo stiamo facendo perché, insomma, per tanti motivi ci hanno spiegato tecnologia, eccetera. Ed è una serie che io veramente sto imparando ad amare. Sono 4 stagioni.
Si diventa fan
molto
delle serie
lunga,
che si
22
doppiano.
Episodi ogni stagione, 4, quindi andremo avanti per, credo, per un anno ancora a doppiarla.
Si diventa fan delle serie che doppi?
Non tutte. Quando si ama, doppiamo un cane tremendo. E quando mi dicono: ma è facile doppiare Tom Hanks, difficile doppiare Paul Slavinsky di Quando si ama, che doppiai 35 anni fa.
Bene, Angelo, è stato un piacere averti qua con noi. Io ti ringrazio per aver accettato il nostro invito. Grazie,
grazie
mille.
A voi.
Ti ascoltiamo e ti vediamo al cinema, in TV, insomma, un pochettino ovunque. Grazie.
Ciao, ciao a tutti.
Non senza difficoltà l'abbiamo portata a casa questa, ma bisognava farlo assolutamente. Voi recuperate il podcast ovviamente di questa puntata meravigliosa con Angelo Maggi. Io vi saluto, vi ringrazio per essere stato all'ascolto di Rossi di Sera. L'appuntamento è sempre qui, stessa radio, stesso posto, parole diverse e speriamo un po' di voce in più. Il saluto è sempre quello, fate i bravi, mi raccomando, ciao, alla prossima.
Rossi di Sera, Rossi di Sera.